Ecco, buonasera a voi, ci ritroviamo, riprendiamo insieme il nostro cammino, siamo in una parte particolarmente densa, impegnativa, anche oggetto di tanta preghiera, di tante meditazioni, quella parte del Vangelo che più spesso e più frequentemente è stata commentata ed è stata pregata da tante generazioni cristiane, quindi anche l'atteggiamento con cui ci poniamo di fronte a questo, a questa serata, a queste poche parole, a questi pochi commenti che possiamo fare, e questo atteggiamento di grande quasi reverenza di fronte alla forza, alla bellezza e anche al mistero, al vero e proprio mistero che ci viene palesato, che ci viene manifestato attraverso questo tema, questa esperienza della passione di Gesù. Ci introduciamo come sempre con un salmo.
Sì, questa sera prendiamo il Salmo 31-30. In te, Signore, mi sono rifugiato. Sembra adatto al brano evangelico che leggeremo questa sera, nel quale si conclude il processo a Gesù con la sua condanna a morte. Questo salmo è la preghiera di una persona in uno stato estremo di prova, che riflette i diversi e contrastanti sentimenti che è possibile provare in circostanze nelle quali siamo messi alla prova duramente. Il senso di abbandono, la pressione del mondo su di noi, il timore che anche il Signore in qualche modo possa averci abbandonato, ma al tempo stesso la percezione che attraverso quella situazione il Signore comunque ci si fa vicino e ci dà le risorse per dare un significato a quello che stiamo vivendo. Leggiamo a due cori, facciamo esattamente qui metà della sala, iniziamo noi. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso, per la tua giustizia salvami.
Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva.
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi.
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa.
Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.
Tu hai in odio chi serve idoli falsi, io invece confido nel Signore.
Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie angosce.
Non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai posto i miei piedi in un luogo spazioso.
Abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno. Per il pianto si struggono i miei occhi, la mia anima e le mie viscere.
Si logora nel dolore la mia vita, i miei anni passano nel gemito, inaridisce per la pena il mio vigore, e si consumano le mie ossa.
Sono l'obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge.
Sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare.
Sono la calunnia di molti, il terrore mi circonda, insieme contro di me congiurano, tramano di togliermi la vita.
Ma io confido in te, Signore, dico: tu sei mio Dio.
Ma io, liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori.
Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia.
Signore, che io non resti confuso perché ti ho invocato. Siano confusi gli empi, tacciano negli inferi.
Tacciano le labbra bugiarde che dicono insolenze contro il giusto, con orgoglio e disprezzo.
Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono, chi in te si rifugia davanti agli occhi di tutti.
Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue.
Benedetto il Signore che ha fatto per me meraviglie di grazia in una fortezza inaccessibile.
Io dicevo nel mio sgomento: sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto.
Amate il Signore, voi tutti i Suoi santi. Il Signore protegge i Suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso.
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, stiamo commentando e meditando il mistero pasquale di Gesù. Ogni passaggio, ogni immagine che incontriamo ci mette di fronte alla rivelazione di un amore offerto e rifiutato. In realtà ciascuno di noi vuole essere libero nella propria vita per essere veramente se stesso, libero di essere felice, di realizzarsi. Potremmo dire in una parola che ciascuno desidera essere re della propria vita. Ed è questo proprio uno dei temi che stiamo vedendo leggendo questa parte del racconto della Passione. Gesù è il re. Essere re della propria vita di per sé non è un male, anzi è un desiderio molto buono, che però potrebbe diventare male nel momento in cui l'altro, invece di essere un compagno di viaggio che condivide con noi questo obiettivo e con cui si collabora per raggiungerlo, ebbene l'altro diventa un concorrente spietato, perché secondo la nostra logica mondana ci può essere un solo re, io, e l'altro, se vuole essere anche lui re, diventa una minaccia per me. Lo vediamo benissimo in queste scene, anche quelle che abbiamo già letto la settimana scorsa. Per esempio, ciò che fa dialogare per modo di dire, che mette comunque in una qualche relazione i capi dei giudei con Pilato, non è certamente il desiderio di collaborazione, ma semmai una sorta di braccio di ferro, il bisogno di dimostrare chi ha più potere, chi è più forte, più padrone, più potente, più padrone della propria vita. Certamente noi non ci troviamo in una situazione come quella che qui ci viene descritta, non siamo a questo punto, diciamo, ma tutti noi abbiamo un margine in cui possiamo esercitare una qualche forma di potere, a tanti livelli, in tanti modi. E quindi questo testo ci stimola, ci provoca a chiederci: ma io come esercito il potere? Cosa c'è dietro il mio modo di vivere il potere? Come voglio essere re della mia vita? Vi faccio un esempio molto banale, ma che sempre mi torna in mente quando penso a questo tema dell'esercizio del proprio potere nella propria vita ordinaria di tutti i giorni, no? Sono stato in un periodo della mia formazione in una comunità in cui c'era un vecchio fratello gesuita che aveva le chiavi della dispensa. Avere le chiavi della dispensa, voi capite bene, per lui era il suo potere. Quindi qualsiasi cosa, di qualsiasi cosa uno avesse bisogno, doveva passare attraverso di lui. E quindi lui poteva aprire o chiudere arbitrariamente, capite? Ecco, questa è la questione che qui è al centro, cioè come tu vivi quel margine, anche minuscolo, piccolissimo, una chiave di una dispensa, poi non volendo non si può andare a comprare lo shampoo fuori, quindi non potevi nemmeno più per lui, ma come vivi quel piccolo margine di potere nel quale identifichi la tua libertà di essere, di poter essere? Poi ci possono essere mille ragioni, mille condizionamenti, va bene, adesso questo evidentemente noi non lo prendiamo in considerazione, no? Ma ci rendiamo conto che proprio per questo queste pagine ci riguardano direttamente, anche a questo livello, non soltanto perché rivelano l'amore di Dio, ma perché ci insegnano anche a vivere veramente da esseri umani, da uomini in questo mondo, da uomini liberi, uomini, donne libere in questo mondo. Bene, leggiamo intanto il nostro testo e appunto, come si diceva, questa sera prendiamo l'inizio del capitolo 19 e quindi dal versetto 1 al versetto 16, la prima parte del versetto 16, 16a.
Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare e i soldati, intrecciata una corona di spine, imposero sul capo e lo avvolsero di un mantello purpureo e venivano innanzi a lui e dicevano: salve re dei giudei, e gli davano colpi.
Vai, leggi tutto.
E uscì di nuovo Pilato fuori e dice: ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo nessuna colpa in lui. Allora uscì fuori Gesù portando la corona di spine e il mantello purpureo, e dice loro: ecco l'uomo. Quando lo videro, i capi dei sacerdoti e i servi gridarono dicendo: crocifiggi, crocifiggi. Dice loro Pilato: prendetelo voi, crocifiggetelo, io infatti non trovo in lui colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire, perché si fece figlio di Dio. Quando dunque Pilato uscì questa parola, ebbe molta paura. Ed entrò di nuovo Pilato nel pretorio e dice a Gesù: da dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Allora gli dice Pilato: a me non parli? Non sai che ho il potere di liberarti e ho il potere di crocifiggerti? Gli rispose Gesù: non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi consegnò a te ha un peccato più grande. Dopo di ciò cercava di liberarlo. Ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Allora Pilato, udite queste parole, condusse fuori Gesù e sedette sullo scanno nel luogo detto di Tostrato, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua, era circa l'ora sesta, e dice ai giudei: ecco il vostro re. Allora gridarono quelli: via, via, crocifiggilo. Dice loro Pilato: crocifiggerò il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re se non Cesare. Allora dunque lo consegnò loro affinché fosse crocifisso.
Ecco, nel racconto della passione Gesù ci mostra un modo diverso di essere re, un modo appunto fondato non sulla salvaguardia del proprio piccolo orticello, del proprio potere, ma fondato sull'attenzione verso l'altro, fino a dargli tutto liberamente. Il suo modo di essere re, il suo modo di esercitare il potere, è quello di un potere che libera, perché è quello del donare e del donarsi. Questo Gesù l'aveva già detto in Giovanni 10, 17, 18, in modo particolare, si parla proprio del potere. E si dice così: per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Gesù esercita il massimo della sua libertà, il massimo del suo potere, potere legato alla libertà, fondato nella libertà, proprio nell'offrire la sua vita e nel riprenderla di nuovo. Si potrebbe dire, si potrebbe aggiungere a queste parole del Vangelo, per modo di dire, così realizzo pienamente se stesso, me stesso, così sono il re della mia vita. Perché chi offre così la propria vita esercita il massimo potere. Non solo è libero dal timore di non averne abbastanza, ma si fida radicalmente dell'altro. Gesù si fida del Padre. In questi versetti ci viene ricordato, ma poi l'abbiamo trovato tantissime altre volte, per questo il Padre mi ama. E poi alla fine: questo è il comandamento che ho ricevuto dal Padre mio. A lui affida tutto se stesso, perché sa che il Padre non lo tradisce mai. Così riceve di nuovo la vita e la dà agli altri. Essere re, essere padrone della propria vita, essere libero di esercitare quel piccolo grande potere che ciascuno di noi vive dentro nella propria esistenza. Commentiamo adesso i primi tre versetti.
Allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, imposero sul capo e lo avvolsero di un mantello purpureo, e venivano innanzi a lui e dicevano: salve, re dei giudei, e gli davano colpi.
Ecco, abbiamo visto la settimana scorsa che il processo romano si snoda in sette scene. Abbiamo già letto le prime tre, e quindi siamo arrivati alla quarta scena, la scena centrale, in cui vediamo come Pilato e i soldati torturano Gesù. Flagellato, coronato di spine, rivestito del mantello purpureo, acclamato re e colpito violentemente. Ma ci possiamo chiedere perché proprio questa scena viene messa al centro di questo processo, no? Su sette scene, questa è la quarta, quella che sta proprio in mezzo. Ebbene, perché nella teologia di Giovanni, nella teologia della glorificazione, lo abbiamo più volte ricordato, e questo è il senso della passione, ebbene, si tratta della scena della intronizzazione, in cui Gesù viene posto sul trono. E mentre i romani pensano di umiliare e torturare Gesù, egli vive questa terribile esperienza come la testimonianza che la vera regalità passa attraverso il dono libero e totale di sé. Quindi c'è una sorta di tensione e di paradosso, per cui da un lato i torturatori pensano di umiliare il Signore facendo queste cose, adesso le vedremo un pochino più da vicino, mentre in realtà questa via è proprio la via in cui risplende più che mai l'amore pieno di Gesù, il suo potere di amare così, il suo potere amare così. Certo, Gesù non ci sta dicendo che gli piace essere torturato, non è questo il punto, non è questione di masochismo o di capacità di sopportare la sofferenza eroicamente, no? Ma che se questo ci può permettere di capire quanto è grande l'amore che ha per noi e mostrarci quindi come essere re della propria vita, ebbene, se questo è possibile, egli è disposto a subire anche la tortura. Non è un'esperienza bella, ma diventa bella perché è vissuta nella libertà che ama. E come dicevo, questo racconto è tutto giocato sul paradosso, sull'apparente equivoco. Loro pensano di umiliare, di seviziare Gesù, e lui invece splende come luce che vince le tenebre. Lasciandosi trattare così per amore, per mostrare il vero modo di esercitare il potere regale. Il simbolismo è molto forte, molto ricco. Il corpo seviziato, flagellato, è il corpo regale. La corona di spine è la corona raggiante, questa corona che i sovrani ellenistici portavano appunto con dei raggi dorati per identificarsi con il Dio Sole. Il mantello purpureo è l'abito dell'imperatore, sapete, non la porpora, e la poteva portare soltanto l'imperatore, perché un materiale, un tessuto costosissimo. Venirgli incontro, venirgli innanzi, è la proskynesis, è l'inginocchiarsi davanti al re, davanti al sovrano, che veniva fatto davanti al Signore, no? E così le acclamazioni di giubilo e i colpi corrispondono ai baci lanciati al passaggio del re. È questo che siamo invitati da Giovanni a guardare vedendo questa scena. In modo particolare mi colpisce alla fine, nella seconda parte del versetto 3, salve re dei giudei. Questa parola salve, quella che noi traduciamo con salve, è la stessa identica parola che troviamo nel Vangelo di Luca nel saluto dell'angelo a Maria. Caire, che certamente si può tradurre salve, certamente, ave, come diciamo normalmente nella preghiera dell'Ave Maria, ma come sappiamo si può anche tradurre forse nel modo più opportuno, o comunque certamente mi sembra molto stimolante, rallegrati re dei giudei. E gli davano colpi. Che cosa vuol dire? Beh, certo, l'intenzione di Pilato e dei suoi è chiara. Loro vorrebbero umiliare questo poveretto che si dice re, ma così non fanno altro che obbedire alla volontà di Dio, che proprio attraverso questa via mostra la grandezza di Gesù, lo pone sul trono della sua gloria da allora fino ad oggi. In effetti, essere amati così è qualcosa di sconvolgente, di sorprendente. C'è veramente di che rallegrarsi, c'è veramente di che essere sorpresi e contenti. E allora ci potremmo chiedere: chi è il re? Dove si vede la regalità? in che cosa si manifesta la regalità del re, la pienezza dell'umanità che si vede nel re. Leggiamo il versetto 4.
E uscì di nuovo fuori Pilato e dice: ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo nessuna colpa in lui.
Ecco, da questo versetto, uscito di nuovo fuori, capiamo che tutta la scena precedente si è svolta dentro. Abbiamo detto che questo movimento dentro-fuori caratterizza appunto l'insieme di questo racconto, no? Ma non è semplicemente un'indicazione, diciamo, di un luogo in cui avviene il processo, quanto per farci comprendere che queste dinamiche ci riguardano dentro. Sono dinamiche interiori, che sono nella nostra profondità, e che poi si manifestano fuori, nelle scelte che facciamo nella vita e nella vita di tutti i giorni. Pilato, portando fuori Gesù, ha un'intenzione subdola nei confronti dei capi. Ma questa intenzione di Pilato, potremmo dire, l'Evangelista la propone anche a noi. Il procuratore, nel suo bisogno di riaffermare la propria superiorità, il proprio potere, mostra quello che per lui è tutta l'impotenza di Gesù. È come se, portando fuori Gesù conciato in questo modo, Pilato dicesse: vedete come vi riduco il vostro re, che ci volete fare con un re così? Questo non fa male a nessuno, non trovo in lui nessuna colpa, non può essere un re. Il re, secondo la logica di Pilato, è quello che può fare il male per ottenere il proprio bene, perché è uno che può, se no che re è, se uno non può, capite? Invece Gesù, come lo stesso Pilato dice, è il re innocente, che non usa il potere contro qualcuno per affermare se stesso, ma a favore degli altri, per salvare tutti. Usa il proprio potere liberamente, a partire dalla libertà. E Pilato insiste: ecco, ve lo conduco fuori, guardatelo, guardatelo. Ti piace un re così? Ti interessa? Lo vuoi accogliere?
Allora uscì fuori Gesù, portando la corona di spine, il mantello purpureo, e dice loro: ecco l'uomo.
Questa scena è costruita con grande perizia, è una scena molto teatrale, no? Lo vediamo, vediamo proprio Gesù che esce, no? Allora uscì fuori Gesù portando la corona e il mantello. Vediamo anche noi chiaramente questa figura venire sul proscenio e subire questa umiliazione pubblica, portando la corona e il mantello, possiamo dire sopportando, essendo caricato di questi segni che appunto dicevamo sono segni di derisione, di odio gratuito, ma anche qui questi segni di disprezzo rivelano, ci rivelano il punto a cui arriva la libertà di Gesù, il punto della sua piena umanità. È l'uomo pienamente libero, libero di amare fino a questo punto. Questo può essere il senso della famosa espressione: ecco l'uomo. Sì, è proprio così. Qui vediamo il vero uomo. Forse un po' al contrario di quello che noi cerchiamo, di quello che noi perseguiamo per essere veri uomini, vere donne. Gesù è l'uomo pienamente realizzato. Ecco l'uomo. È il pastore bello, che dà la vita per le sue pecore, e la luce che non è vinta dalle tenebre. Questa espressione, ecco l'uomo, famosissima, è diventata proverbiale, oggetto di molteplici interpretazioni, evidentemente no, stasera non le elencheremo. Ricordo solo il possibile riferimento, che mi sembra molto interessante, al quarto canto del servo sofferente di Isaia, capitolo 53 fondamentalmente di Isaia, a cui i racconti della passione, come sappiamo, hanno attinto a piene mani per comprendere il mistero pasquale di Gesù. L'allusione potrebbe essere proprio all'uomo dei dolori, che dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Quindi c'è un anticipo di quello che sarà, di quello che succederà. Non c'è neanche bisogno poi di spingersi così lontani, perché questa parola, questa espressione, ecco l'uomo, fa il paio con quella che troveremo fra qualche versetto, adesso la commenteremo, ecco il vostro re, ecco l'uomo, ecco il re. Le due parti si richiamano e si completano a vicenda. Questo è il modo con cui Gesù insegna all'uomo a diventare re della propria vita. La vita, il modo con cui Gesù rivela l'uomo all'uomo. Questa espressione, Gesù è colui che rivela l'uomo all'uomo, un'espressione che troviamo in un'enciclica di Giovanni Paolo II di moltissimi anni fa, che si intitola Redemptoris Homini. Ecco l'uomo, ecco il re. E questa è un po' la provocazione anche per noi. Ma è proprio così? E così per te? Ci rendiamo conto della forza provocatoria di queste parole e di come sempre ci possiamo sentire messi in questione, scossi, interpellati da queste parole. È una pagina più da meditare e da contemplare, come dicevo, in compagnia di tante generazioni cristiane e di persone di buona volontà che si sono lasciati coinvolgere e sconvolgere da questo uomo.
Quando dunque lo videro, i capi dei sacerdoti e i servi gridarono dicendo: crocifiggi, crocifiggi. Dice loro Pilato: prendetelo voi, crocifiggetelo, io infatti non trovo in lui colpa.
Ecco, di fronte a questa proposta con l'uomo, la reazione dei capi e dei servi, delle guardie, è feroce. Nessuno vuole identificarsi in quest'uomo. Quest'uomo non interessa a nessuno. Crocifiggi, come a dire, noi non vogliamo essere uomini così. Levalo di mezzo. È un grido doloroso e disperato di chi si arrabatta per cercare di essere se stesso, ma non ci riesce. Non riesce ad usare bene e per il bene la propria libertà. E allora si sente come schiacciato o stretto tra due possibilità: la possibilità di odiare Pilato, a cui però bisogna sottomettersi, perché lui è il vero potente. Io vorrei essere potente così, ma non posso. E dall'altra parte il rifiuto di usare la propria libertà per fare il bene, cioè per essere uomo come lo è Gesù. Una possibilità la vorrei, ma è impraticabile, l'altra la rifiuto perché è assurda. E quindi crocifiggilo, allontanalo da noi. E le parole di Pilato sono una beffa molto amara, perché dice: prendetelo, prendetelo voi e crocifiggetelo. L'osservazione del procuratore è sale sulla ferita. brucia ancora di più, perché tutti sanno benissimo che è una beffa atroce. A loro non è consentito mettere a morte nessuno, lo avevano già detto nelle scene precedenti. Non hanno nemmeno questo sfogo possibile, sono bloccati in questa redenzione. Ma la conclusione del versetto ce ne ha anche per Pilato, potremmo dire, perché troviamo in queste ultime parole, dice loro Pilato, prendetelo voi crocifisso, e poi io non trovo in lui colpa, un'ammissione di impotenza anche da parte sua, perché pur dicendo non trovo in lui colpa, non si decide a liberarlo. Più il processo procede e più gli accusatori e lo stesso giudice si trovano come invischiati, incapaci di dare un versetto giusto, di dare un verdetto, scusate, un verdetto giusto, un verdetto libero, che non sia solo la manifestazione della propria impotenza che si trasforma in rabbia omicida. Possiamo andare avanti, leggiamo dal 7 al 9.
Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire, perché si fece figlio di Dio. Quando dunque Pilato udì questa parola, ebbe molta paura. Ed entrò di nuovo Pilato nel pretorio e dice a Gesù: da dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta.
Ecco, notiamo che di mano in mano che il racconto procede, le scene, diciamo, si accumulano nella nostra mente, nella nostra lettura, la tensione sale, la tensione continua a salire. E ora i capi dei giudei giocano la loro carta più significativa, la carta vincente, la legge. Buttano sul tavolo questa carta. E all'inizio dello scontro con Pilato avevano detto: se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Qui spiegano finalmente qual è il motivo. In realtà questo tema, il tema della legge, o meglio della trasgressione della legge da parte di Gesù, è il tema del Vangelo. L'abbiamo letto, l'abbiamo trovato in tantissime situazioni, in tantissimi brani che abbiamo commentato nel passato, no? Come può costui dire che viene da Dio se la legge ci dice che Dio è oltre tutto, Dio è irraggiungibile, al di sopra di tutto? Egli è così altro da noi che noi non possiamo nemmeno pronunciare il suo nome. Come fa quest'uomo a dirsi figlio di Dio? È la peggiore bestemmia, è ridurre Dio a un uomo. Il tentativo di rispondere a questa domanda scandalosa ha animato tutto il lungo processo intentato contro Gesù da parte dei giudei lungo tutto il racconto del Vangelo di Giovanni. E sappiamo che già si è risolto con il rifiuto di questa sua rivelazione come figlio di Dio e anche con la sua condanna. Ecco, questa posizione dei capi ora si palesa chiaramente davanti a Pilato. Sanno infatti che l'autorità romana è molto attenta agli usi e alle consuetudini delle popolazioni sottomesse. Rispettare tale tradizioni favorisce l'ordine pubblico e la pace, seppur sempre assicurata dalla forza. Per questo la mossa dei capi sembra ottenere un certo effetto. La reazione di Pilato è interessante. Quando udì questa parola ebbe molta paura. Ma la paura di Pilato non è certo nei confronti di Gesù. Non è neanche per il rispetto che ha nei confronti della legge, che considera una forma di superstizione, ma perché andare contro le consuetudini giudaiche potrebbe mettere a rischio la sua carriera politica. Ancora una volta l'uso del potere per sé, l'uso del potere senza libertà, ma solo per salvare se stesso. E anche dopo, nel versetto 9, quando Pilato entra nel pretorio e parla con Gesù, il suo interessamento verso Gesù non è genuino, ma anche questo condizionato dal proprio tornaconto. Possiamo immaginare questa situazione, no? Uscire a testa alta da questa controversia sarebbe un successo per Pilato. E pazienza se ci scappa la morte dell'innocente, non è molto importante. Per questo Gesù non gli risponde, ma Gesù non gli diede risposta. Non si può dialogare con chi non è interessato almeno ad ascoltare onestamente. Pilato già precedentemente non ha voluto ascoltare la testimonianza di Gesù, quando Gesù si presentava come re testimone della verità. Che cos'altro potrebbe aggiungere adesso? E poi, seconda considerazione, la sua testimonianza, la testimonianza di Gesù, non è una testimonianza che si può imporre o dimostrare, ma solo accogliere e riconoscere. E Pilato l'ha già rifiutata. E ancora, una terza motivazione, il silenzio di Gesù manifesta la grandezza di Dio. È Lui la parola che interpella, la parola che ci interpella, a noi rispondere e così camminare sulla via della vita. Di fronte al silenzio di Gesù, anche noi siamo chiamati a prendere la parola, a prendere posizione. Per lui o per l'avversario.
Allora gli dice Pilato, a me non parli, non sai che ho il potere di liberarti e ho il potere di crocifiggerti? Gli rispose Gesù, non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi consegnò a te ha un peccato più grande.
Ecco, questi versetti 10-11 sono l'ultimo dialogo, non possiamo mettere tra virgolette perché non è propriamente che Gesù abbia dialogato con Pilato, no? L'ultimo scambio di battute e verte proprio su ciò che è più essenziale, il potere e la libertà di esercitarlo. Il procuratore, con una mossa un po' banale per certi aspetti, forse non ce l'aspetteremmo da una persona di un certo livello come ci potrebbe essere apparso Pilato, lo attribuisce a se stesso. È lui che può liberare o crocifiggere, in modo arbitrario, in una sorta di delirio di onnipotenza. No? Di poter fare qualsiasi cosa, liberare o crocifiggere, che lo pone al di sopra di tutti e di tutto. In realtà lo stesso Pilato sa che il verdetto contro Gesù è già scritto e il suo potere è molto limitato. In realtà lui può solo dare la morte, non può fare molto. Inoltre Gesù gli ricorda che anche lui è un subalterno e il suo è un potere delegato che gli viene dato da un altro che sta più in alto di lui. Se avere potere fosse davvero sinonimo di essere liberi, Pilato farebbe quello che vuole, cioè liberare Gesù. Ma lui non è libero. Per questo usa male il suo potere, perché è schiavo del potere. Il potere è un frutto avvelenato se si segue la logica del mondo e non quella di colui che è re e testimone della verità. L'unico potere di Pilato è quello di uccidere l'altro nel tentativo disperato di salvare se stesso. ed è quello che Pilato farà. Gesù gli ricorda che questo potere viene dall'alto. Non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Che cosa significa viene dall'alto? Anche qui tantissime interpretazioni. In realtà non è perché viene da Dio o dall'imperatore, che appunto è colui che delega il procuratore, eccetera, eccetera, no? Ma perché viene dal diavolo, dal principe di questo mondo. E voi forse ricorderete che quando Ignazio negli esercizi parla del diavolo, parla del nemico della natura umana, cioè di colui che non vuole che l'uomo sia se stesso, cioè libero di esercitare il potere. Gesù aveva già incontrato questa situazione, no? Vi ricordate nell'episodio delle tentazioni, la terza tentazione, secondo Matteo, la seconda, secondo Luca, è proprio quella riguardante il potere. E il diavolo dice che lui ha avuto in mano tutto il potere, e se Gesù si prostrerà davanti a lui, lui gli darà questo potere. Cioè, se Gesù si farà schiavo, lui gli darà il potere, che è il potere del mondo, che è il potere di Pilato, no? Ma il Signore aveva rifiutato decisamente questo, perché avrebbe significato, come diciamo, vendere l'anima al diavolo. Esattamente, proprio così, no? Questa cosa. Cioè, detto in altri termini, perdere la propria libertà di essere vero uomo, cioè figlio di Dio. E cioè la possibilità di amare così. Ecco chi ha commesso il peccato più grande, no? Perché alla fine del versetto 11, per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Chi è questo chi di cui qui si parla? Non Giuda, non i capi, ma colui che ha distorto il significato del potere. Il principe di questo mondo, che sarà sconfitto da Gesù. E in che modo sarà sconfitto da Gesù? Come sappiamo, non uccidendolo, ma consegnandosi liberamente nelle sue mani. Nelle mani dei giudei, nelle mani di Pietro, nelle mani di Pilato. E manifestando così il vero potere, quello di amare nella libertà. Leggiamo il versetto 12.
Dopo di ciò Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: se liberi costui non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare.
Ecco la parola di Gesù del versetto 11, la parola della verità. Gesù aveva detto: io sono testimone della verità, che ha mostrato a Pilato l'inconsistenza del suo potere. E anche rivelato al procuratore la schiavitù che lo incatena, ha un certo effetto su di lui. Pilato vacilla, comincia ad ascoltare la sua coscienza. Tuttavia, purtroppo, la sirena della pseudo responsabilità di dover assicurare l'ordine pubblico e la logica mondana del potere lo porta a non continuare ad ascoltare la coscienza che si stava risvegliando dentro di lui. Il grido dei giudei lo riporta a quel mondo su cui Pilato ha costruito tutta la sua vita. I giudei mettono a fuoco il conflitto interiore del procuratore, capiscono cosa sta succedendo e gli dicono anche dove trovare la soluzione. Se sei liberi costui, non sei amico di Cesare. Non ci si può mettere contro quel potere a cui finora hai delegato il senso ultimo della tua vita. Ricordate, all'inizio dicevamo che ciascuno di noi vuole essere libero di realizzare la propria vita. Ebbene, Pilato ha deciso che questa sua vita si identifica nell'amicizia con Cesare. E quindi non può fare quello che vuole. La decisione è presa. Gesù propone al procuratore una libertà che dà le vertigini, che vorrebbe dire cambiare radicalmente la vita. Pilato non riesce a farlo. È la tragedia dell'uomo invischiato nella logica del mondo, che dice sì, sarebbe bello essere come Gesù, ma io non ci posso riuscire. È la vera disperazione. Capite che tutto questo ci viene presentato perché anche noi possiamo prendere posizione e capire chi è il nostro re. I testi sono veramente molto, molto densi, molto ricchi. Leggiamo ancora due versetti, 13-14.
Allora Pilato, udite queste parole, condusse fuori Gesù e sedette sullo scanno, nel luogo detto litostrato, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua. Era circa l'ora sesta e dice ai giudei: ecco il vostro re.
Ecco, questo versetto 13 ci mostra un Pilato cambiato. Prima cercava di liberarlo, udite queste parole, invece siede nel tribunale, sullo scranno. Possiamo immaginare che Pilato abbia come il volto indurito, la sua lotta interiore rappresentata da questo continuo uscire, entrare, entrare e uscire, ha avuto l'esito peggiore. E come il giovane ricco che se ne va con il volto triste, qui possiamo immaginarlo con il Pilato con il volto indurito nel prendere proprio la decisione che non voleva. Egli siede nel tribunale, siede in alto. Questo termine tribunale, lo scanno, la tribuna, eccetera, in greco il bema, è la stessa parola che noi usiamo per dire lambone, lambone da cui si annuncia la parola, un luogo rilevato, un luogo in alto. No? È un luogo importante e denso di significato simbolico, di cui ci viene detto anche il nome ebraico, Gabbatà. È da qui che si vede tutto, e si emette il verdetto, si dice la verità. E questo avviene anche non soltanto in un luogo preciso, ma anche in un momento preciso, e cioè il giorno della parasceve, il giorno della preparazione della Pasqua, all'ora sesta, che sarebbe grosso modo intorno a mezzogiorno. Si tratta di un momento in cui iniziava il sacrificio degli agnelli nel Tempio. Il libro dell'Esodo diceva che questa immolazione dell'agnello pasquale era prevista al tramonto del sole, ma poiché essa era diventata appannaggio esclusiva dei sacerdoti, solo loro potevano fare questa immolazione, iniziava molto prima per il gran numero degli agnelli che venivano immolati. Il riferimento di Giovanni è chiaro. Denso di significato. Gesù è il vero agnello. Gesù è quello che viene immolato per liberare il popolo dalla schiavitù del falso potere, del potere del faraone, e diventare così uomini liberi secondo Dio. Dicevamo di questo scanno da cui si vede tutto, perché è in alto e si emette la sentenza definitiva. Le parole di Pilato sono chiarissime. Ecco il vostro re, che conferma e completa, come dicevamo, il versetto 5, ecco l'uomo. Pilato ha ragione. Lui ora vede e giudica chiaramente. Solo a Gesù possiamo e dobbiamo guardare se vogliamo capire il segreto della nostra vita di persone libere e capaci di amare. Gesù è l'unico vero re che rivela il modo di vivere pienamente la vita umana. E allora andiamo alla conclusione, gli ultimi due versetti.
Allora gridarono quelli: via, via, crocifiggilo. Dice loro Pilato: crocifiggerò il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re se non Cesare. Allora dunque lo consegnò loro affinché fosse crocifisso.
Ecco, qual è la reazione di fronte all'amore? All'amore che si dona senza condizione. Dall'imbarazzo al fastidio si arriva qui all'odio feroce, perché questo amore mette in crisi il proprio modo di vivere e di scegliere. Apre la possibilità di essere diversi, migliori, e fa saltare la propria immagine di sé e di Dio. Noi spesso abbiamo organizzato con grandissima fatica il nostro modo di essere su un'immagine accettabile, ma che si tiene su in un modo abbastanza precario. E quindi non siamo disponibili a metterla in questione in modo così radicale, e ancor meglio lasciarla perdere. Meglio eliminare Gesù. Meglio non avere nulla a che fare con Lui. Via, via, crocifiggilo. Quasi a commento delle parole di Isaia, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di noi. Dice loro Pilato: crocifiggerò il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re se non Cesare. Pilato, che non ha ascoltato la voce della sua coscienza, adesso si fa coscienza dei giudei. Amara ironia. Perché i giudei stanno arrivando a rinnegare il loro Dio. Se per assurdo evidentemente, condannare Gesù fosse stato davvero un modo di difendere la legge di Dio, questa affermazione, non abbiamo altro Dio se non Cesare, lo smentisce clamorosamente e mostra tutta la meschinità dei capi, che pur di non riconoscere Gesù e quindi pur di conservare il proprio potere, sono disposti non solo a rinnegare Lui, ma anche quel Dio a cui hanno dedicato la loro vita. È vero, ormai non hanno altro re se non Cesare, il falso re. E a questo punto lo consegnò loro affinché fosse crocifisso, la prima parte del versetto 16. Alla fine del processo vediamo che ciascuno dei vari personaggi ha fatto quello che non voleva fare. Pilato ha condannato colui che aveva riconosciuto come innocente. I capi hanno riconosciuto il potere di Cesare su di loro, proprio quel potere contro il quale hanno sempre combattuto. Tutti fanno il contrario di ciò che vorrebbero. Tutti fanno il male, perché non esercitano il potere a partire dalla libertà. Solo Gesù rimane fermo nella sua dolcissima determinazione a donare la vita a chi gli dà la morte. E a questo punto potremmo dire: meno male che c'è qualcuno come Gesù che prende sulle sue spalle tutto questo e ce ne libera. In questo modo, senza volerlo né saperlo, i vari personaggi contribuiscono a riconoscere che Gesù è l'unico re, colui nel quale dalla croce ci attirerà tutti a sé. Ecco, ci prendiamo qualche minuto per leggere questa densissima pagina e poi chi vuole potrà fare qualche risonanza.
Io non so perché, mentre parlavi del potere e del comportamento e della decisione di Pilato, mi venivano in mente invece persone che sono andati avanti nel loro dovere, come Ambrosoli, come Falcone Borsellino, che non si sono sporcati le mani, hanno continuato a fare il loro lavoro e non hanno avuto nessuna remora a scegliere il potere, cioè a scegliere magari la via più semplice per risolvere i problemi, venendo ad accordi con mafia o con poteri loschi. Quindi è bello vedere che comunque, non so se fatto direttamente, cioè fatto consapevolmente, ma comunque sono un esempio di quello che poi Gesù ci ha trasmesso.
Pensiero, quando alla fine hai detto tanto grazie, perché veramente molto intenso, e quando alla fine hai detto tutti fanno il contrario, cioè nessuno fa il bene, e dentro proprio mi è risuonato tutti fanno il male per paura, hanno tutti paura di mettersi in discussione, paura di cambiare, difendono un sistema, difendono se stessi. E lo facciamo spessissimo, quotidianamente. E solo lui rimane saldo nell'amore, cioè è il punto anche da cui sei partito, nel mostrare un po' il significato, no, di Gesù che ci mostra la fiducia nell'altro, che è quella di fondo che invece ci porta, cioè proteggiamo noi stessi, attacco, fuga, facciamo tutte le cose del caso per difenderci e facciamo il male, insomma. Comunque grazie, perché è stato un attraversamento intenso.
Ascoltando la parola e il tuo commento, come dire, mi è saltato un po' agli occhi quanto questa parola sia inequivocabile, cioè è una parola sulla libertà, sul potere, sulla regalità, che proprio non si può equivocare. E questa chiarezza, secondo me, fa luce molto anche sulla tentazione di pensare, di credere che in fondo l'esercizio del piccolo, grande potere che è nelle nostre mani è rilevante. Cioè, tante volte almeno mi trovo a pensare, vabbè, ma tanto... che vuoi che sia, che vuoi che provochi questa mia scelta, cosa vuoi che... Invece c'è sempre un fuori rispetto a un dentro, cioè c'è sempre una dimensione sociale rispetto a quello che insomma pensiamo, eccetera. E, insomma, quindi un po' di fronte a questa chiarezza di parola, Gesù è re in questo modo e non in altro, e noi siamo chiamati a esserlo, insomma, una chiarezza della parola che fa tanta luce su questa tentazione che mi sembra di insomma che di fatto molto spesso accolgo, forse accogliamo, e basterebbe come dire essere veramente un po' più coraggiosi di vivere liberamente, di dar credito a quello che pure il Signore ci ha messo nel cuore. Ma basterebbe, tra virgolette, perché insomma è chiaramente sappiamo poi contrastato da tante nostre debolezze e tentazioni accolte.
Grazie di questa meditazione, perché veramente molto, forse una settimana ci vuole ancora per risentirla. La cosa interessante che così mi veniva da sottolineare è come è importante allora nel nostro processo di umanizzazione, nel senso di diventare sempre più uomini liberi, coraggiosi, non paurosi delle scelte. Occorre fare un po' come tra virgolette è stato costretto Pilato a fare davanti a Gesù, cioè Gesù è il nostro specchio. Se noi vogliamo diventare sempre più umani, nel vero senso della parola, vuol dire e bisogna guardare a Lui che ci fa da specchio, perché Lui è il vero uomo, quindi io devo imparare da Lui. Allora tutto quello che Gesù ha cercato di fare con Pilato, perché Pilato si è trovato lo specchio e lui è stato combattuto tra l'immagine che aveva di sé e quello che era il suo ruolo, da quello che invece era la verità del suo essere uomo. E quindi questo è stato il suo combattimento, che è un po' il nostro, che però ci aiuta a diventare sempre meglio se abbiamo sempre questo specchio davanti. Quindi quello che dobbiamo fare è quello di entrare, uscire, uscire, entrare nella nostra vita, perché è quello di vederlo fuori e poi di rientrare dentro di noi, elaborare e capire quali sono le parti nostre che non sono ancora libere e che dobbiamo cambiare. Quindi il nostro processo è proprio quello di entrare e uscire, che è un po' quello che dovremmo fare tutti i giorni, che è quello un po' dell'esercizio della nostra coscienza, no? Quando alla sera le nonne ci dicevano fai l'esame di coscienza di quello che è un entrare e uscire. In fondo questo Gesù ha cercato di fare con Pilato, e Pilato non ha avuto il coraggio e ha avuto molta paura, però questo è quello che ci aiuta a diventare un po' più coraggiosi e avere sempre meno paura delle scelte e anche delle conseguenze, perché a volte magari ci immaginiamo delle conseguenze catastrofiche e poi ci accorgiamo invece che quando siamo coraggiosi a fare delle scelte coraggiose, poi veramente siamo più felici, e poi magari a volte le conseguenze non sono così gravi come pensavamo. Perché? Perché sono quelle vere. Grazie.
Prego.
Io trovo che Pilato sia stato anche coraggioso, perché ci ha messo un po' cioè poteva, era più semplice, no? In fondo cosa gliene veniva?
Come dicevi tu, mi interrogo anch'io su questo aspetto, no? Quante volte magari proviamo una volta, due, tre,
no, vabbè,
se deve andare così, vada così, invece dice no.
Grazie.
Di solito noi non facciamo pubblicità per i libri in questa situazione, ma perché su Pilato c'è tantissimo, anche cose molto belle, però appunto adesso ascoltandovi in modo particolare mi tornava in mente un libro di Christian Bobin che si intitola Il Vangelo secondo Pilato, che parla di questo tormento in modo particolare, di questa situazione interiore, del cambiamento di Pilato. Alcune cose sono migliori, altre sono un po' più così tirate, perché insomma un'operazione complessa, però è un libro molto bello, molto interessante in questo senso. Bene, allora possiamo concludere e ci affidiamo allo Spirito, perché appunto ci guidi sulla via per diventare persone più libere, libere di esercitare il nostro potere nella linea dell'amore, nella linea appunto che ci ha mostrato, che ci ha manifestato, ha testimoniato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, metti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, grazie a voi, ci troviamo la settimana prossima.
Grazie.
Buonanotte.